Grazie a voi, ben ritrovati a questo nostro terzo incontro di dubbi dei non credenti, una serata che si presenta di grande interesse, anche perché è sempre più raro, perlomeno dal mio modestissimo osservatorio, che si stabilisca una connessione tra domanda di religiosità, tema che abbiamo visto la volta scorsa con gli amici sociologi e antropologi, e comportamento umano di carattere psicologico. Quindi un tema psiche e ricerca del divino che si colloca all'interno di linguaggi interpretativi molto diversi, che appartengono sicuramente alla storia della stessa psicanalisi, come dimenticare gli studi di Freud su Mosè, per esempio, gli studi junghiani, la simbologia junghiana è ricchissima di riferimenti religiosi, e non possiamo nemmeno, credo, dimenticare, tra i linguaggi che l'altra volta venivano appunto citati, come oggi sempre più sia indispensabile indagare a livello psichico come si configura una domanda nuova di carattere religioso. Una domanda che, come vedevamo la volta scorsa, ritrova la propria identità e la propria storia all'interno delle organizzazioni religiose, delle chiese, anche le più tradizionali, ma che si sta anche ridefinendo come domanda di spiritualità in senso molto più ampio, talvolta ambiguo, talvolta controverso. Quindi Dio, il problema di Dio e il rapporto con la nostra psiche, con la domanda di ulteriorità, con la domanda metafisica, con una domanda che non si riesce a rinchiudere nelle cornici del cosiddetto finito della nostra esistenza, che aspira ad altro, che la psicanalisi ha talvolta visto nella sublimazione, che ha visto in motivi anche legati alla proiezione nei confronti di alterità. Questa sera abbiamo tra noi ospiti graditissimi. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare la professoressa Silvia Rigetti Finzi, che è già stata ospite nel nostro ciclo in anni scorsi. La professoressa Silvia Rigetti Finzi è stata docente, come molti di voi sanno, all'Università di Pavia. Voglio ricordare soltanto la sua memorabile storia della psicanalisi, che uscì dalla terza, verso la metà
nell'86,
e tra gli ultimi suoi testi, legati sempre a ricerche di grande interesse, i nuovi nonni, per i nuovi nipoti del 2009, madri e figli del 2003, la stanza del dialogo del 2009, accanto a un numero pressoché sterminato di studi, di indagini, e come sappiamo poi Silvia Rigetti Finzi è presente da sempre, direi sul Corriere della Sera, con la sua voce.
L'ultimo
libro, Quando i genitori si dividono, l'emozione dei figli, che è pubblicato dal Corriere della Sera. Quindi grazie Silvia di essere tra noi. Poi è un piacere presentare Don Paolo Ciotti. Don Paolo Ciotti svolge un'attività pastorale, un prete diocesano a Seregno, e è docente però anche alla facoltà di teologia di Milano. E voglio ricordare il suo libro, tra gli altri, Psicologia e religione, del 2005, delle edizioni EDP, e svolge una attività catechistica in ambito familiare molto presente, molto, molto attiva, e fa parte della Società Italiana di Psicologia della Religione. E grazie anche a Don Paolo, e infine a Massimo Recalcati un saluto e un ringraziamento. Massimo Recalcati è lei diventato notissimo negli ultimi tempi per la sua affezione nei confronti di una figura che ha a che fare con la religione, con la religiosità, che è la figura del padre, come molti di voi sanno. Massimo Ricercati è stato docente a contratto in diverse università, recentemente all'Università di Pavia, si occupa come psicoterapeuta, psicanalista, lacaniano, di temi legati ai disturbi alimentari, all'anoressia, alla bulimia, ha dedicato molti, molti studi, ma come dicevo sono per tutte queste ultime pubblicazioni edite da Cortina, L'uomo senza inconscio del 2010 e Che cosa resta del padre, che rappresentano, a mio parere, dei momenti più interessanti dal punto di vista della lettura anche direi di carattere filosofico. Tra l'altro Massimo credo che tu abbia insegnato anche filosofia morale, no? Mi pare. Quindi una serata che senz'altro avvicinerà temi spesso controversi, temi che ci interessano non soltanto all'interno di questo nostro ciclo, ma che riguardano la nostra vita personale, la nostra vita soggettiva. La nostra vita soggettiva e personale ha a che fare con la domanda di religione o anche con il rifiuto della religione o della religiosità. Quindi la psicologia e la psicanalisi ci auguriamo che si occupi anche al più presto dei nostri ateismi, delle nostre incredulità. Do subito la parola quindi alla professoressa Silvia Vegetti Fizzi. Grazie Silvia.
Ringrazio l'amico Duccio Demetrio per questo invito che mi onora, grazie a voi di essere qui così numerosi questa serata e grazie agli altri oratori che partecipano con me a questo incontro. È un incontro molto importante perché il tema è grandissimo. Io comincerò con due citazioni un po' così problematiche, e poi si vedrà il senso che hanno. Stiamo andando nell'epoca cosiddetta del postumano, in quanto, pensate per esempio agli studi sui cyborg, la corporeità umana, l'individualità umana si va sempre più mescolando con aspetti invece meccanici, con aspetti tecnici, si pensi all'uso del telefonino, i bypass coronarici e i continui trapianti che possono avvenire, che ci chiedono che ne sarà, ci interrogano sul fatto di che ne sarà dell'identità umana così come la conosciamo e il futuro quali sorprese ci riserverà. Invece due citazioni che vanno tutto in un altro senso, non verso il futuro ma verso il passato, no? Il tema della serata è il divino nel materno, per quanto mi riguarda, e Engels dice: sacro in origine è ciò che abbiamo preso dal regno animale, il bestiale. Quindi ci porta indietro, non avanti ma indietro, sia nella scala evolutiva sia nel tempo storico. E Nietzsche dice: l'uomo è una corda tesa tra la bestia e l'oltre uomo. Quindi danno questi due, entrambi, queste due polarità come tese tra di loro. Per quanto riguarda il tema maternità-divinità, è evidente questa connessione in tutta la storia della cultura. Basta pensare alla ricchissima iconografia della Madonna col bambino che attraversa secoli con esiti appunto meravigliosi. Per Freud l'immagine della madre costituisce un richiamo alla inesorabilità del tempo. Ecco, subito in Freud si collega al tema del tempo, la congiunzione della generazione con la distruzione, della vita con la morte. Quindi cominciamo subito con delle polarità tra di loro molto conflittuali, quindi con una tensione che è soltanto implicita all'interno, come sottesa alla tenerezza, alla dolcezza, alla sublimità delle immagini della Madonna, così come noi lo conosciamo. Ma vedremo che sotto, al di là di queste immagini, vi è un'altra rappresentazione della maternità che è stata soppiantata dalla storia della cultura, della religione, ma che ha un precedente che è andato perduto, ma che permane sia nella storia della cultura sia nell'inconscio individuale. E queste sono quelle immagini di madri non soltanto pagane ma anche prepagane, preistoriche, le matres, le grandi madri, che in un certo senso poi anticipano le maternità, così come noi le conosciamo, le sacre maternità. Infatti la maggior parte dei templi, delle chiese dedicate alla Madonna, vengono erette sulle fondamenta di precedenti templi dedicati invece alle madri pre-cristiane. Ma due cenni alla clinica, perché la psicanalisi parte sempre dalla clinica, dice Freud, l'edificio psicanalitico parte dalla clinica. Quando noi in campo clinico appunto ci interroghiamo sulla maternità, veniamo inevitabilmente sospinti in quella fase della vita che si chiama preedipica, costituita dalla diade del bambino con la madre, avvinti in una unità indissolubile, confusiva, dice Fornari. Già il termine preedipica, quel pre ci dice che siamo prima della triangolazione familiare, prima del tempo storico, prima della contrattualità sociale. Nel modello lacaniano, che qui cito anche in onore dell'amico Recalcati, la madre partecipa di tre registri, il simbolico, l'immaginario e il reale. Il reale è, in Aristotele, la materia non formalizzata, quindi il femminile per eccellenza, cioè una materia su cui il maschile non ha ancora impresso la sua forma. Per Kant, invece, la cosa in sé, il noumeno, è qualche cosa che non si può dire, cioè si presuppone ma non si può raggiungere in modo conoscitivo. Quindi il puro reale rimane impensabile, scrive Freud, il reale rimarrà per sempre inconoscibile. C'è una frontiera della nostra conoscenza che è il reale, ma che, dice Lacan, non cessa mai di non dirsi. Quindi questo reale che non si può conoscere, non si può immaginare, che sfugge alla presa del pensiero e della figurazione, tuttavia urge come un limite alla conoscenza che spinge appunto il percorso conoscitivo al di là delle frontiere, ad andare continuamente oltre. Quindi la verità, che è sempre una verità posticipata, una verità da raggiungere, quindi ci sospinge verso l'impossibile, verso ciò che non è mai accaduto, ma, dice André Green, che avrebbe potuto accadere, cioè ciò che non è mai accaduto ma che avrebbe potuto accadere è per Green il mito, no? Quindi andiamo in questo ritornare indietro rispetto alla storia evolutiva, rispetto alla storia della cultura, ci troviamo appunto a fronteggiare, come vedremo, il reale che si può appunto, che insiste, si può cogliere, non raggiungere, non c'è una presa diretta nel mito, nel rito, nei sogni, nei giochi, ma tuttavia che sfugge comunque una perfetta simbolizzazione. Scrive Freud, inseguendo a ritroso il rapporto che la figlia intrattiene con la madre. Sentiamo cosa dice. Quindi sta inseguendo il rapporto materno, no? Dice: la cognizione di un'antica epoca preedipica nella femmina ha provocato in noi una sorpresa simile a quella che in un altro campo, cioè quello della filosofia, ha suscitato la scoperta della civiltà minoico-micenea precedente alla civiltà greca. Tutto nell'ambito di quel primo attaccamento alla madre mi sembrò difficilissimo da afferrare, analiticamente grigio, remoto, umbratile, arduo da riportare in vita, come se fosse precipitato in una rimozione particolarmente inesorabile. Quindi stiamo andando verso il nucleo dell'inconscio, ciò che non è mai giunto alla coscienza perché è stato condannato a una rimozione inesorabile, che tutt'al più sentiamo che esiste, che c'è e che insiste, no? Quindi, scrive altrove, il nucleo dell'inconscio psichico, dice Freud, è formato dall'eredità arcaica dell'uomo. Quindi quello che noi vedremo, appunto, questo arcaico, questo primitivo, questo originario, costituisce il nucleo dell'inconscio psichico. Forse Freud intende riferirsi al mistero dell'origine, al punto senza memoria dal quale la nostra biografia sfuma verso l'ignoto. Cioè, se noi costruiamo la nostra biografia, a un certo punto sfuma verso l'ignoto. La madre arcaica preedipica è quindi un fantasma originario che da sempre abita l'inconscio, un'immago innata che precede qualsiasi esperienza individuale. Quindi non è la nostra madre, ma un'immagine di immago arcaica, un archetipo, direbbero gli junghiani, che insiste tanto nella cultura quanto nell'inconscio individuale. L'analista, scrive Freud nel famoso saggio Costruzione nell'analisi, deve scoprire, o per essere più esatti costruire, un materiale dimenticato a partire dalle tracce che di esso sono rimaste. Così facendo, dice, procede come lo psicotico che esprime, attraverso la deformazione del delirio, tracce di una verità storica dimenticata. Quindi siamo sulle tracce, proprio nel senso di Sherlock Holmes, no? Di una ricerca indiziaria di una verità storica dimenticata. E qui penso a Bachofen, per chi conosce l'opera matriarcale, il matriarcato, dove Bachofen nel 1861 scrive questa immane opera in cui tenta di immaginare un'epoca precedente il patriarcato, retta da, appunto, dal matriarcato, cioè retta da un centro che è la madre e i rapporti materni. Ma lasciamo andare, questo sarebbe un discorso molto interessante. Figure primordiali comunque giacciono tanto nell'archivio della cultura quanto nell'archivio della mente. C'è questa corrispondenza tra inconscio culturale e inconscio individuale. Che cosa impedisce di recuperare queste immagini, che pure abbiamo detto che insistono? La loro conflittualità, il loro fatto di essere contraddittorie, che non è possibile inserire, appunto, nell'ordine del discorso, che è sempre temporale. Quando noi parliamo c'è sempre un prima, un dopo, un soggetto, un predicato, una griglia ordinativa in cui queste immagini non possono venire colte. Per fortuna le immagini godono di un privilegio rispetto alla parola, perché gli occhi sanno cogliere ciò che le orecchie non sanno udire. Le statue delle grandi madri che adesso vedremo riescono a trasmetterci significati esclusi dalla tradizione verbale. Scrive Freud in un bellissimo saggio La scelta degli scrigni: le grandi divinità madri dei popoli orientali sembra fossero generatrici e annientatrici insieme, dee della vita e della fecondità nello stesso tempo che della morte. Quelle polivalenti forme simboliche riescono a inviare all'uomo di per sé recalcitrante a riconoscersi mortale un messaggio fondamentale: la consapevolezza di essere anch'egli parte della natura e come tale soggetto alla legge inesorabile della morte. Quindi mi sembra molto importante, appunto, che per capire davvero la morte dobbiamo smarrirci in quella infinità che è la natura. Qualche cosa di simile, appunto, aveva detto Goethe, e vorrei leggervi: quando Faust scende all'inferno accompagnato da Mefistofele, sta cercando le origini del tempo, sta procedendo indietro nel tempo, vorrebbe giungere alle scaturigini del tempo e da lì poter iniziare una nuova narrazione storica. Vorrebbe poter raccontare la storia umana un'altra volta, in un altro modo. Ed ecco che nel ritorno, nella discesa agli inferi di Faust e di Mefistofele, giungono a un certo momento dinanzi a ciò che sta fuori del tempo, che è la condizione stessa del tempo, cioè le grandi madri. E Mefistofele dice: svelo di malavoglia mistero così alto, dee dominano altere in solitudine, non luogo intorno ad esse, meno ancora tempo, parlarne è arduo, sono le madri. Faust rabbrividendo: madri, madri. Mefistofele: ti dai brividi? Faust: le madri. Come suona strano. Mefistofele: è strano, è. A voi mortali dee ignote, da voi non volentieri nominate, sulla via alle loro dimore troverai, dovrai esplorare gli abissi. Faust: ma dov'è la via? Mefistofele: via non c'è, nell'inesplorato che non si può esplorare, via al non impenetrato che non si può impetrare. Sei pronto? Non serrami ci sono, non catene da rompere, sarai travolto dalle solitudini. Deserto, solitudine, che siano, ne hai un'idea? Mefistofele cerca di ricondurre le grandi madri all'interno della storia, ma non vi riesce, perché esse sono precondizioni della possibilità stessa della storia. Siamo giunti così al mito come evento piuttosto che al mito come discorso. Questa è quella che Simone Weil chiama la parte increata di noi, no? Questo è ciò che non è mai stato creato, che esiste in noi fuori dal tempo. Traccia una strada Simone Weil che permette di passare dalla necessità subita passivamente, che non è altro che caso, alla necessità consapevolmente accettata. E questa è una via di liberazione che implica il consenso alla necessità, incarnarsi in ciò che si è, liberandoci dall'immaginazione narcisistica che fa coincidere il nostro corpo con tutto il mondo. Ora vorrei mostrarvi le matres Matutte, se viene, grazie. Queste sono statue che si trovano nel museo di Santa Maria Capua Vetere vicino a Napoli. Sono state scoperte 150 di queste statue, in origine erano molto di più. Quando i contadini con l'aratro battevano contro questi mani pietre, sedute sono alte 1,5 metri, si affrettavano a risotterrarle dicendo «mamma mia, li rospino». Avevano incontrato quello che Engels chiama il bestiale, no? Qualche cosa, non capivano assolutamente cosa fossero, pensavano fossero davvero delle bestie. Questo è importante perché sono un ritrovamento forse unico al mondo completo di una produzione di statue che va dalla preistoria ininterrottamente fino al secondo secolo avanti Cristo. La maggior parte di queste statue sono state prodotte nel VII-VI secolo avanti Cristo, in una zona molto separata, mentre in tutto il resto del bacino mediterraneo c'era un'arte avanzata, l'arte ellenistica. Qui abbiamo questo enclave di strutture molto arcaiche. Come vedete, sono queste grandi madri, sono sedute in trono in genere a rappresentare appunto una divinità, sono la madre terra in realtà, generano dal proprio corpo senza coniugalità, quindi sono preedipiche, qui non c'è una figura maschile, e i figli sono avvolti o come bozzoli, o poi vedremo in altre rappresentazioni, il loro sguardo non colpisce mai il bambino, guardano sempre altrove, i loro occhi guardano ma non vedono, perché essendo fuori dal tempo non possono vedere, sono la terra, sono le stagioni, rappresentano appunto la congiunzione della maternità, la sua divinità appunto con il tempo della natura. Ecco, vedete come giace appunto in modo inespressivo, non c'è assolutamente relazione materna, così a te come la terra non ha una relazione psicologica con i propri frutti. Ecco, vedete qui manca la testa, ma sono bozzoli, sono cornucopie, sono, le madri hanno, non hanno alcuna espressione, non c'è una psicologia, no? Sono statue materiche definite dagli esperti, non fanno parte della storia dell'arte in quanto sono troppo arcaiche per entrare nella categoria del bello e dell'estetico. Vedete, possiamo girare. E forse spegnendo la luce si vede un po' meglio, perché vedo che è molto sbiadito. È possibile, non vorrei perdere tempo, però vedo che vengono proprio chiare. È meglio così. Infatti, fanno parte di un santuario, di un antichissimo santuario che era destinato, come tutti i santuari, sia alla cura della sterilità femminile, come attestano molti ex voto, sia alla celebrazione della nascita e della morte, perché era nello stesso tempo una necropoli. Queste statue erano poste in cerchio, appunto un cerchio magico, un cerchio esoterico. Siamo. Vedete, il loro volto non esprime nulla, erano un tempo smaltate, ricoperte di smalto rosso, ma la loro espressione non esiste in quanto sono del cosmo, della natura, della terra, non dell'umanità. Eppure sono madri, quindi in un certo senso connettono la maternità al divino. Vedete, sono molto dolenti, no? Un'espressione molto assorta, gli occhi guardano dentro, dicono chi le ha commentate, non sono gli occhi che guardano fuori, ma guardano dentro di sé. Hanno un trono, ma il loro corpo fa parte del trono perché non rappresentano il potere, ma la potenza. Il potere è qualcosa che viene trasmesso di padre in figlio, con delle simboli, lo scettro, la corona, la potenza appartiene a quella persona, a quel corpo, no? Pensate appunto, i poteri magici non sono trasmissibili, lo sciamano non trasmette al figlio il proprio potere, il re sì, quindi queste sono forme di potenza sciamanica. Ecco, vedete questo corpo e trono, essere tutt'uno. Ecco. quando questi figli aumentano, a un certo punto arrivano ad essere fino a 20, diventano covoni di grano che al posto della spiga hanno la testa di neonati, per sottolineare appunto la confluenza della maternità con la generatività della terra e dei figli con le messi. Questo sappiamo a chi fosse dedicato esattamente questo santuario così centralmente femminile, e forse alla dea Lucina, cioè alla luna, alla luna che sovrintende, come sapete, alle gravidanze, ai parti, no? Che sono condotti secondo un tempo astronomico del lunario, non al calendario sociale. Vedete, appunto, ecco, questa è una di quelle più rigogliose quanto a figli messi, no? Poi possiamo girare. Avanti, sì. Ecco, a un certo punto cambia, improvvisamente la produzione cambia, dalle grandi madri che continuano per secoli in quella forma così, diciamo, ripetitiva in un certo senso, comincia ad esserci invece un corpo materno più simile al nostro, più articolato, più relazionato. Vedete, questa madre non abbiamo la testa, ma stringe il bambino, e questa, poi ulteriormente, ancora, questa lo allatta, e questa ultima in cui noi ci riconosciamo. Nessuna donna riconosce la propria maternità in quelle mostruose figure femminili, tutte ci riconosciamo in questa, quindi con una relazione sia del corpo sia della psiche con il bambino. Quindi siamo al di fuori, quindi, del non tempo, dell'eternità, della madre terra, di questa commistione tra maternità umana e madre terra. Siamo nel moderno, siamo nella donna madre che tutti conosciamo, ma in questo modo qualche cosa viene perduto, no? In un certo senso la presenza delle grandi madri dice ancora qualche cosa che forse noi abbiamo perduto come senso. Intanto, matres matute, sono tagliate tutte a metà, possono rappresentare Demetra e Core, cioè il mito dell'appartenenza del femminile a due mondi, al mondo degli inferi e al mondo della terra, e l'alternarsi delle stagioni che è garantita appunto dal corpo femminile, no? Da questa superare il contrasto della vita e della morte, come fa il mito di Demetra e Core, attraverso l'alternanza delle stagioni, per cui d'inverno la natura muore, a primavera la natura risorge, no? Quindi guardiamo, per concludere un po'. Le dee di Capua fanno parte delle cosiddette grandi madri, dee delle fecondità, presenti in tutte le civiltà del mondo antico. Nell'Olimpio greco, Gaia, Rea, Era, Demetra, Iside in Egitto e nelle regioni ellenistiche, Instar presso gli assiro-babilonesi, Astar presso i fenici, Kali presso gli indiani. Nel simbolo della madre si ritrova la stessa ambivalenza presente nei simboli del mare e della terra. Vita e morte sono correlate, nascere e morire. Nascere significa uscire dal ventre della madre, morire, ritornare nella madre terra. La madre è sicurezza della protezione, del calore, della tenerezza, del nutrimento, ma è anche rischio della prigionia, dell'oppressione, il pericolo del soffocamento. Di madre si vive, ma di madre si può anche morire. Nell'eccesso della funzione di contenimento, di alimentazione e di protezione, la madre diventa colei che divora il generato, la generosità che cattura e uccide. E non a caso Freud riconosce l'immagine della madre nella terribile testa di Medusa, nel suo mortale incantamento. Ancora una volta, dinanzi alle grandi madri, siamo confrontati con contenuti mentali antecedenti il soggetto, antecedenti l'economia pulsionale, con una dimensione umana pre-individuale, in termini junghiani, con un archetipo. In questo senso, le informi statue capuane costituiscono il tentativo di rendere visibili un fantasma originario e un fantasma delle origini. Un fantasma difficilmente rappresentabile in altre forme simboliche. Come abbiamo visto, queste statue progressivamente si umanizzano e scompare il significato cosmico che esse avevano. ecco, una sporadica statuaria di questa maternità originaria continua come a Capua sino al secondo secolo e sino a noi. Basta pensare alle sculture di Henry Moore, per esempio, no? Che sono queste grandi madri materiche attraversate però dai vuoti, da baculi che rappresentano appunto la forma all'interno della materia. Di fronte alla figura della madre che allatta il suo bambino, possiamo farla vedere, sentiamo che anche lei è una piccola madre come noi, che non è più la madre terra, ma finalmente una donna. Nell'inevitabile umanizzazione della funzione materna, qualche cosa viene perduto. La dimensione biologica che connette la pulsione di vita e di morte, l'economia dell'individuo con quella della specie, micro e macrocosmo, sottratta alla dimensione sociale del mito e del rito, precipita nell'inconscio rimosso da dove la può recuperare soltanto uno scavo psicanalitico. Ciò che dura del tempo, secondo Freud, non è l'involucro individuale, ma la materia vivente che si rinnova proprio sulla morte del suo contenitore. Su questo sono d'accordo anche i biologi, no? Sul fatto che la materia vive perché l'individuo che ne è attraversato muore. In quanto rappresentante dell'impersonalità del ciclo vitale, finalizzato alla sopravvivenza non dell'individuo ma della specie, non del singolo, le grandi madri non sono completamente psicologicizzabili. La dimensione biografica della nostra vita è troppo piccola per contenerle, esse ci trapassano da ogni parte, collocandosi prima e dopo la nostra personale esistenza. Quando Freud esclama «la femminilità è un destino», intende forse evocare questa contaminazione dello psichico con il biologico, dove la morte diviene non la polarità antagonistica, ma la finalità stessa della vita, il suo obiettivo ultimo, il travaso della vita nella morte, dell'organico nell'inorganico, ci confronta con una necessità inesorabile che costituisce per noi una ferita narcisistica, no? Rispetto alla padronanza di sé, alla signoria della propria vita, secondo la quale l'io ama rappresentarsi. Ma per concludere un discorso così, forse più inquietante che comprensibile, vorrei leggere la poesia di una giovane poetessa, perché, come dice Freud, sulla via della verità i poeti ci procedono sempre. Scrive Gabriella Galzio, scandendolo come un ballo antico, come una danza ritmata nel rito: mater materia, misura, forma, formula madre magra di Dio, dedita, non riesco più a leggere, ci vorrebbe più luce, scusate, che non è troppo piccolo, è finito, ci sono anzi. Credo di essere stato un po' nei tempi. Ecco. Scusate, ricomincio. La poetessa è Gabriella Galzio, che canta così: mater materia, misura, forma, formula madre magra di Dio, dedita, lacera, lamina, fera, avida, pavida, ruvida, giara, femmina, trepida, rapida, piena, lacrima, lumen, luce leggera. Grazie.
Grazie Silvia Belletti Finzi, io passo la parola a Don Paolo Ciotti.
Quanto tempo? 20 minuti circa. Va bene. Ma io farò un intervento un pochino diverso, ciascuno di noi è se stesso, ha la sua storia, il suo stile. Ho dato un titolo: Psicologia ed esperienza cristiana di fronte al desiderio dell'uomo. E vorrei svolgere questo intervento con una piccola introduzione in cui accetto la proposta del professor Demetrio prima di dire brevemente un po' lo stato, o dire un'idea sullo stato dei rapporti tra psicologia ed esperienza religiosa, particolarmente la teologia, una riflessione che si svolge in tre punti e una conclusione. L'introduzione, che mi ricollego direttamente al primo incontro, io ho assistito al dibattito tra il professor Pievani e Mancini e appunto riguardo al quadro epistemologico della riflessione, del dialogo tra psicologia in quanto scienza, anzi insieme di scienze che si occupa del vissuto dell'uomo, e la psicologia della religione tenta di occuparsi di quel settore che è il vissuto religioso, che evidentemente non è una parte ma poi influisce sul tutto della persona a livello individuale e sociale, e dell'esperienza credente, che è anzitutto esperienza dei singoli che hanno una loro autocoscienza, ma che diventa anche nelle chiese più istituzionali occasione di una riflessione con dei criteri di scientificità su cui mi sembra nell'ultimo incontro si rifletterà in futuro. Ecco, si tratta oggi comunemente si parla e si conviene che una riflessione sull'esperienza del credere e un'analisi scientifico-psicologica sul credere non sono incompatibili. È finita la stagione degli anatemi, delle reciproche scomuniche, delle distanze e delle diffidenze. Quindi un po' tutti, quasi tutti, c'è qualche estremista, c'è sempre qua e là nei vari campi dello scibile umano, si conviene sulla possibilità di un dialogo a partire da una distinzione disciplinare, di strumenti, di mezzi della conoscenza. Si rischia però a volte di finire verso una situazione un po' così di separatezza, per cui ci si tollera, ecco, come al tempo dell'illuminismo, ma in realtà non si riesce a costruire dei ponti, dei luoghi di reciproco confronto e costruzione. È un po' anche quello che suggeriva il professor Pievani nel suo incontro, quando lui dava due ipotesi di confronto tra la scienza e la filosofia. Lui parlava della costruzione del futuro e della costruzione delle norme morali. Ecco, io credo che ci sia urgenza e interesse anche a trovare, rispetto al vissuto religioso degli uomini, degli ambiti, delle categorie, dei criteri che possano in qualche modo essere frutto, oggetto di osservazione, di riflessione, sia da parte del punto di vista della scienza psicologica, sia da parte della riflessione credente. E io vorrei proporre questa sera appunto una riflessione che mette a tema l'uomo come soggetto desiderante, l'uomo come capacità di desiderare. Ci sono anche dei testi bellissimi nella tradizione cristiana, ma adesso non c'è tempo di andare a disperdersi e a citare. Vorrei partire allora come primo punto da una ripresa molto essenziale della critica freudiana della religione. Sapete che tra i vari pensieri, tra i vari filoni del pensiero di Freud, quello dell'attenzione, della curiosità al pensiero al tema religioso è stato assolutamente costante in tutta la sua vita, fin dall'inizio fino all'ultima opera su Mosè, scritta un anno prima di morire. Tra le sue tesi abbiamo il fatto che la religione sia una risposta all'ansia, all'angoscia nevrotica, anzi attraverso l'adesione alla religione, lui dice, si evita la nevrosi personale. Poi c'è il capitolo della religione ricostruita nelle sue origini, sia a livello filogenetico, l'opera Totem et Tabù, nella quale con questo romanzo storico arriva a dire, ecco, l'uccisione del padre primordiale ha dato luogo, attraverso una serie di trasformazioni dei riti, al filone delle religioni, poi al monoteismo. E a livello personale invece è il complesso di Edipo, a livello ontogenetico, nella storia individuale, è questa conflittualità col padre che in qualche modo poi viene superata, se viene superata, che dà origine a quel senso di colpa a cui la esperienza religiosa tenta in qualche modo di essere medicina. Ma mi soffermerei invece più attentamente sull'ultima tesi di Freud, che è quella che lui espone nel 1927, nell'Avvenire di un'illusione. In questo libretto lui dice che la religione è sostanzialmente una illusione. Illusione nel senso di una costruzione conoscitiva basata su un desiderio, quindi non tanto necessariamente falsa, ma basata su ciò che noi in qualche modo vogliamo tanto desiderare che sia. E questo, di fatto, Freud aggiunge, è una modalità di funzionamento dell'essere umano che lo fissa, lo porta indietro a quella situazione infantile che è dettata dal principio del piacere. L'uomo che, di fronte alle difficoltà della natura, della sua condizione tragica, difficile nel cosmo,
rifiuta di prendere possesso, di prendere su di sé questo destino tragico, si ritira in questa situazione in cui cerca una consolazione, ma il prezzo è appunto di non accedere mai a quel principio di realtà e rimanere fissato nel principio del piacere. Ora mi domando, questa critica freudiana dell'esperienza religiosa come fuga nel passato, fuga in quel passato in cui c'era una divinità, il padre, la madre, che si occupava di consolare il bimbo di fronte alle fatiche della vita, è capace di leggere e di in qualche modo giudicare tutte le varie forme della religiosità umana? Qui è chiaro che la risposta è no, e non sono certo io a dirlo, ma anche al tempo di Freud, anche tra i suoi discepoli più vicini, ne cito solo due, Carl Gustav Jung e il pastore parroco di Zurigo Oscar Pfister, ci sono opinioni ben diverse su questo e sul valore della religiosità dentro lo psichismo individuale e a livello sociale. Mi chiedo invece, proseguendo la mia riflessione, se questa critica di Freud al fatto che la religiosità possa essere una religione in qualche modo funzionale, cioè io credo al fine di avere quel tipo di consolazione di cui si diceva, possa essere capace di essere esaustiva, insomma, cioè tutte le forme di religiosità stanno dentro questo tipo di critica freudiana, do per scontato che alcune sì. È evidente che Freud non parlava sulle nuvole, ma parlava guardando, vedendo le persone, curando dei pazienti, osservando intorno a lui soprattutto persone che vivevano la religiosità cattolica in Austria. Allora, se la domanda è questa, dobbiamo a questo punto abbandonare la riflessione psicanalitica e interpellare l'esperienza religiosa. Io lo faccio dal mio punto di vista di credente cattolico e quindi interrogo la mia tradizione religiosa e poi magari si potrebbero sentire anche le altre, ma suppongo che possano convergere le riflessioni. E la domanda quindi va ad analizzare quella che è l'esperienza del credere a partire dai testi biblici. Se interroghiamo l'esperienza ebraico-cristiana su quello che è il desiderio dell'uomo nel credere, allora occorre dire che il desiderio dell'uomo è certamente all'origine di tante forme, tante esperienze religiose, ma c'è anche nella Bibbia l'esperienza che la religiosità dell'uomo nasce dal desiderio di Dio, potremmo dire, cioè da una chiamata, da un intervento di Dio nella storia. Parafrasando il noto dialogo tra il giovanetto Samuele che sente la voce di Dio che lo chiama, ecco, potremmo dire che la religiosità spontanea, naturale, quella che è diffusa in tutte le culture, in tutte le epoche della storia, risponde un po' a quella espressione di Samuele: ascolta, o Signore, che il tuo servo ti parla. Abbiamo da dire, da chiedere, da invocare Dio per qualcosa. Ebbene, l'esperienza biblica della fede, invece, ci fa riconoscere che è possibile, anzi si dovrebbe piuttosto, ribaltare la questione e porsi nella posizione di chi dice: parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Questa è presente nella religiosità biblica. Il Primo Testamento, ad esempio, o Antico Testamento, parte proprio nella sua narrazione storica con la figura paradigmatica di Abramo, che è un beduino nomade proposto come modello e padre nella fede di tutti i credenti, di molte nazioni, di molti popoli. Dio parte con lui attraverso una promessa, un giuramento che intercetta i bisogni di Abramo. Il suo desiderio è il desiderio di un figlio, di una terra, di una patria. Questo dialogo interattivo, questa tensione che dura tutta la vita di Abramo, lo porta a divenire di fatto molto di più che padre di suo figlio Isacco, molto di più che possidente di un fazzoletto di terra che sarà utile per il suo clan. Lo porterà a divenire il padre di una stirpe numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Lo porterà a divenire padre di molte genti. Quindi il suo desiderio di fatto viene come fatto esplodere, viene fatto evolvere, viene fatto aprire verso qualcosa che a lui era assolutamente inedito. Mi piace citare anche la figura di Elia, il padre, colui che sta all'origine della tradizione profetica nell'Antico Testamento. Il libretto che ne narra la storia, il cosiddetto ciclo di Elia, è una serie di capitoli sparsa tra il primo e il secondo libro dei Re. Ed è un libretto spassoso perché fa vedere come l'esperienza religiosa di Elia, profeta unico, integerrimo, di un Dio che lui pensa tradito da un popolo che viene a patti con le religiosità, con gli dèi degli altri popoli, lui si sente il difensore di Dio. E allora fa tutta una serie di cose, proclama una siccità, giudica, alla fine arriverà anche a uccidere i 400 profeti di Baal che si era dimostrato non avevano la potenza del suo Dio, proprio autoproclamandosi, ecco, parlando di Dio a partire da questo suo desiderio di esserne il mediatore, il giustiziere, colui che lo difende a tutti i costi. E Dio, interessante, tace, lascia fare, lascia anche cadere il fuoco dal cielo per dimostrare che lui è il vero Dio. Ma poi, quando Elia fugge nel deserto perché la regina Jezabele lo vuole uccidere, sarebbe il minimo questo, ancora una volta Elia quasi sfida Dio, si incammina nel deserto ed è un chiaro tentativo di suicidio. Chi va nel deserto senza nulla da mangiare e da bere perché vuole morire. Ma qui Dio lo salva, lo rimette in piedi attraverso l'angelo e lo invita all'Oreb, all'incontro sul monte Oreb, che forse è il monte Sinai, in quello stesso di Mosè. In questo monte, su questo monte, Elia incontra Dio, dialoga con lui, non nel fuoco, non nel terremoto, non nel vento, ma in una brezza di silenzio svuotato, ecco. In un modo che lui assolutamente non pensava. Dio quindi ha colto il suo desiderio, ha interagito con lui, gli ha fatto provare lo scacco del suo desiderio e lo apre a una visione nuova, a una visione trasformante della sua stessa funzione di profeta, che infatti da quel momento sarà vissuta in modo totalmente diverso, in una vita di contemplazione, con alcuni interventi anche forti, mirati sulla politica di Israele, in una dimensione molto più mistica e meno moralistica, potremmo dire. Potremmo anche andare oltre e mostrare tanti altri percorsi di questo tipo, ma mi fermo qui evidentemente. Mi chiedo invece, dall'analisi dei testi biblici possiamo in qualche modo descrivere, caratterizzare, dipingere questo desiderio di Dio che incontra Abramo, Elia, ma poi anche tante altre figure, fino ai discepoli di Gesù nel Nuovo Testamento? Io credo che potremmo caratterizzarlo con queste tre pennellate caratteristiche. Da una parte Dio ha un desiderio di inclusione di tutti gli esseri umani, delle sue creature, nella sua essenza, che è nella prospettiva cristiana una dinamica di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'ingresso quindi di tutte le popolazioni, di tutte le genti, di tutti gli uomini, possibilmente, in questa dinamica d'amore. Ancora il Dio di Gesù Cristo ha una sua predilezione per i poveri, per i peccatori, per gli emarginati, per gli ultimi, che sono considerati infatti l'oggetto primario della sua missione. Gesù dice: sono venuto a curare i malati e non i sani, o coloro che sani credono di intendersi. Ancora, la terza caratteristica del desiderio di Dio, secondo la prospettiva cristiana, Dio, Gesù, quando parla a nome di Dio, esige, proclama, desidera una svolta, un cambiamento, una conversione della mente e del cuore in chi lo ascolta, in chi desidera accogliere il messaggio di salvezza. E come si comporta Dio verso coloro che lo cercano, verso coloro che lo incontrano? Impone il suo desiderio? Lo prescrive? Dio accoglie gli uomini nella posizione in cui sono, laddove sono preda del loro desiderio e sono incapaci di aprirsi al desiderio divino. Il Dio biblico ora pazienta, ora interviene in modo pedagogico. Pensiamo all'affascinante storia del profeta Giona. ora interviene con una forza seduttiva, pensiamo ai profeti Osea, Geremia, ora interviene abbandonando il suo popolo alla conseguenza delle sue scelte storiche e pratiche, pensiamo alla vicenda dell'esilio in Babilonia, ora coglie lo spunto per istruire, chiarire, aprire orizzonti nuovi, pensiamo al dialogo tra Gesù e i suoi discepoli su chi debba essere il più grande. Ecco, Gesù invece coglie l'occasione per spiegare: tra voi non sia così, ma chi vuole essere il più grande sia colui che si mette al servizio. L'esperienza ebraico-cristiana della fede nel Dio biblico, dunque, non può essere ridotta all'analisi della critica freudiana della religione come illusione. Può essere anche altro. Vorrei ora chiarire meglio questo criterio dell'ipotesi della qualità del desiderio implicato nell'esperienza religiosa come categoria capace di far dialogare un'analisi psicologica del vissuto religioso come anche un'analisi della riflessione credente. Laddove potremmo collocare la qualità di questo desiderio su un continuum che si muove dal polo del desiderio che si lascia trasformare, si apre alla realtà, intesa come altro da sé, al polo di un desiderio che cerca solo un appagamento dei propri bisogni, chiudendosi in una posizione autoreferenziale. Laddove il desiderio dell'uomo cerca Dio solo come risposta ai propri bisogni, magari come scorciatoia rispetto a quanto dovrebbe fare, allora siamo nel campo di una religione vissuta in modo funzionale. È un'esperienza di Dio fondata su processi di proiezione e quindi su quell'illusione di cui parlava Freud. Questa figura di religiosità in cui i desideri umani vengono proiettati su Dio lascia l'uomo nella sua condizione di prima, senza mutarlo, senza offrirgli un contatto con una realtà che è irriducibilmente altro da sé. È un Dio che o risponde ai miei bisogni oppure io lascio Dio. Il turismo religioso, specialmente anche oggi, non è una cosa assente dalla nostra società. Si gira di esperienza o addirittura di religione in religione in cerca di qualcuno o qualcosa che appaghi i miei bisogni. Il punto critico di questa figura dell'esperienza religiosa è il caso della preghiera non esaudita. Cosa farai questo credente centrato sui propri bisogni di fronte alla preghiera non esaudita? Molti perdono la fede, una fede funzionale, altri la relegano tra le cose inutili, qualcuno si ribella e inizia un cammino di decostruzione della propria credenza. Positivamente sarebbe invece una occasione provvidenziale per aprirsi alla realtà e ricevere, forse, la rivelazione del Dio vivente, per usare il linguaggio della fede, o perlomeno di un Dio che è altro da sé, per usare un linguaggio filosofico o della scienza psicologica. Laddove invece l'esperienza religiosa è vissuta a partire da un desiderio che si lascia interpellare dal desiderio di Dio, che lo aggancia a partire dai nostri bisogni, dai nostri linguaggi, dalle nostre capacità comunicative, allora l'uomo è condotto ad incontrare e ad aprirsi a nuovi orizzonti. Tale esperienza introduce in un processo che poco a poco può condurre a trasformare il proprio desiderio. Tale trasformazione avviene mediante l'assunzione del desiderio di Dio. Assistiamo così a trasformazioni del desiderio e delle persone che vanno nella direzione prima indicata, includere nel proprio amore una cerchia sempre più vasta, fino anche agli emarginati, fino anche ai nemici. La decisione di riparare il male fatto con gesti fattivi e duraturi, la capacità di offrire se stessi e spendersi per questa causa fino al dono della propria vita. Questa trasformazione del desiderio può condurre il credente cristiano su una via che la tradizione ecclesiale ha definito imitatio Christi, non tanto la scopiazzatura della vita di Gesù, ma è rigenerare in modo nuovo il principio, la missione, lo spirito che ha animato Gesù in un'esistenza inedita e creativa. Mi domando ora, e vado verso la fine, è possibile usare questo criterio della qualità del desiderio implicato nell'esperienza cristiana per analizzare anche il vissuto reale religioso e non solo i testi normativi, come ho semplicemente accennato in questa comunicazione? Credo che questo si possa fare e vorrei accennare a una possibilità di un esempio che potrebbe essere un progetto di studio che però dovrei ancora realizzare. Questo criterio si può utilizzare sia in ricerche che analizzino esperienze vissute e raccolte sotto forma di colloqui, come nella psicologia si fa nella ricerca qualitativa, o anche a resoconti scritti di percorsi autobiografici di conversione religiosa. Freud stesso ha usato molto nei suoi studi l'utilizzo dei testi, di testi scritti. In questa seconda ipotesi si colloca l'esempio, il progetto a cui accenno brevemente. Si tratta di un testo di prossima uscita che descrive un percorso biografico, autobiografico, di conversione particolarmente significativo. Diversamente da quanto fanno gli psicologi, qui si può dire anche nome e cognome, perché è un autore, uno scrittore, che sta mandando alle stampe questo libro. Si tratta di Oreste Forno, che è uno scrittore di montagna, già alpinista di fama internazionale, ha scalato l'Everest, McKinley, tutte le montagne più grandi del pianeta. E dopo questa fase della sua vita, in cui ha rinunciato poi all'alpinismo professionistico, si è ritirato, ora fa il fotografo, fa il guardiano di una diga. Sulla rivista Orobie, se qualcuno è appassionato di montagna, del mese scorso c'erano 5 pagine dedicate a lui. E a questo punto, intorno ai 50 anni, aveva lasciato l'esperienza religiosa attivamente fin da quando era ragazzo, gli si sono aperte alcune domande importanti e allora ha deciso di fare il suo originale percorso, noi preti lo chiameremmo di esercizio spirituale, cioè di salire su 7 montagne della Lombardia, montagnette per chi ha fatto l'Everest, e stare a dormire in vetta e cercare, quasi sfidare Dio a farsi conoscere, a farsi sentire, a dargli delle sensazioni. E questo libro è il racconto di queste 7 scalate che lui ha fatto, alla fine delle quali in effetti c'è un lieto fine, nel senso che lui riesce a ritrovare una sua esperienza di Dio e anche arriva a vivere l'esperienza dei sacramenti, che nella Chiesa Cattolica sono un po' il punto di ripresa fondamentale della vita cristiana, della vita ecclesiale. Ma questo percorso è tutto di ostacoli. Ad esempio si prende anche un fulmine in una di queste notti passate all'addiaccio, quando il tempo era diventato brutto contrariamente, e quindi vede in faccia la morte, l'albe, i tramonti, le persone che incontra, e si vede come lui utilizza tutta una serie di attribuzioni di senso. Lui lo dice anche in pubblico, non è che io ho visto Dio, però attraverso questi momenti di intimo contatto con la natura, nei quali si apre anche a lui il ricordo di suo padre, che cita in 2 o 3 casi, ecco che fa una riscoperta, si sente effettivamente chiamato da un Dio, il quale poi gli si rivela in un momento topico, in una chiesetta di montagna, che suona le campane, lui dice entra, e lì sente una emozione particolare di questa presenza di Dio, e guarda caso non era sulla cima del monte dove lui pensava che fosse, ma in pianura, in una chiesetta di montagna. Oreste narra anche altri aspetti della sua vita, ad esempio come questo abbia comportato un cambiamento anche nell'atteggiamento verso gli altri, di maggior pazienza, di maggior misericordia. Anche si apre nella sua ricerca alla condivisione con altri, ed è uno dei fondatori di quel movimento che va sotto il nome Summit for Peace, un gruppo di alpinisti che hanno portato sulle cime la bandiera della pace e hanno così raccolto fondi per alcune iniziative nel terzo mondo. Ecco, quindi c'è tutta una serie di esperienze che in qualche modo potrebbero essere lette, analizzate anche con qualche criterio un po' della psicologia di tipo della ricerca psicologica di tipo qualitativo, per verificare che in effetti questo tipo di esperienza religiosa sia sorretta da un desiderio che sia in qualche modo lasciato trasformare. Ecco, questa è un pochino l'ipotesi su cui si potrebbe anche lavorare e magari scrivere qualche cosa. Concludo sperando di aver mostrato che questa categoria del desiderio potrebbe essere un utile criterio da utilizzare nello studio, nella valutazione delle esperienze religiose cristiane, ma suppongo forse anche in altre tradizioni. Questo studio in prospettiva interdisciplinare tra approcci psicologici e teologici potrebbe portare ad una più profonda comprensione del vissuto umano e alle conseguenze sperate sia in campo terapeutico, pastorale che educativo.
Grazie Don Ciotti. Ora la parola a Massimo Recalcati, il quale mi consentirà di leggere poche righe che aprono il suo libro ormai divenuto famoso, Cosa resta del padre. È giusto insegnare i nostri figli a pregare se Dio è morto? Mi pongo questo problema come padre, prima che come psicoanalista. Ma cosa significa pregare? Significa alimentare nei nostri figli l'illusione in un Dio che non esiste più? In un mondo dietro al mondo? Significa, come pensa una certa cultura del disincanto, alimentare un rituale superstizioso? Oppure insegnare a pregare è un modo per custodire l'evocazione di un altro che non si può ridurre alla supponenza del nostro sapere? È un modo per preservare il non tutto, per educare all'insufficienza, all'apertura al mistero, all'incontro con l'impossibile da dire? Massimo, a te.
Allora, intanto ho preso una decisione ascoltandovi di non utilizzare le note teoriche che avevo preparato per oggi, ma di lasciarmi piuttosto andare a una serie di pensieri che mi sono stati evocati. A partire dall'invito del professor Demetrio, che mi ha colpito come se mi avesse rapito un segreto, nel senso che quando sono stato invitato a questa discussione sul tema dei dubbi dei non credenti, dunque rapporto con la spiritualità, per uno psicoanalista non è normale essere invitato a questo genere di discussioni, ho pensato, ecco, sono stato scoperto. Nel senso che da qualche anno a questa parte, per chi conosce la mia opera, il mio lavoro, diciamo, questo è abbastanza evidente, c'è un movimento soggettivo di ritorno al cristianesimo e al testo biblico, come laico, evidentemente. E anche questo non è normale, non è frequente, perché questo out-out tra la psicoanalisi e, diciamo, la spiritualità religiosa resta un bivio ancora oggi, diciamo, netto. O si crede nell'inconscio, o si crede in Dio, se posso essere radicale. E dunque io vi parlerò, ho pensato di parlarvi adesso del mio percorso, poiché gli psicoanalisti hanno in comune con coloro che praticano la religione di occuparsi di vite, non di concetti. Se c'è un punto forte che unisce la pratica della psicoanalisi alla pratica spirituale è che noi abbiamo a che fare non con principi universali, non con assoluti, mi verrebbe da dire, e qui dovrei introdurre un mio pensiero, cioè che il cristianesimo spinto alla sua radice più profonda non è una religione, ma non voglio andare troppo in là su questo pensiero. Abbiamo a che fare con vite, non con concetti, con esperienze singolari, particolari, non con universali. Se c'è qualcosa che accomuna la predicazione di Gesù alla psicoanalisi è l'antiuniversalismo. È la centralità fondamentale del singolare, del particolare, dell'uomo incarnato, dell'uomo in quanto, uso un termine che non è della mia dottrina, ma insomma in quanto persona. E se c'è ancora un secondo elemento fortemente, diciamo, comune tra queste due, chiamiamole pratiche, due esperienze, è che esse suppongono che chi fa questa esperienza ne venga trasformato. Cioè il tema della conversione è un tema che ritorna assolutamente centrale nella pratica della psicoanalisi. Chi fa una psicoanalisi esce da questa esperienza che non è più lo stesso di come e di quando è entrato. Quindi la trasformazione del soggetto, il cambiamento della vita fa parte costitutiva di queste pratiche. Se non c'è trasformazione, se non c'è cambiamento, questa pratica, diciamo, non ha realizzato la sua promessa. Non ha realizzato la sua promessa. Allora, faccio solo una nota teorica per poi passare all'aspetto della mia biografia, per darvi l'idea di come io ho ragionato intorno a questo nodo, che per me è diventato un nodo decisivo oggi. Beh, la nota che conforterebbe le riflessioni di Don Ciotti è una nota di Lacan, in particolare nel seminario quinto. Voi trovate in Lacan due versioni del desiderio, due rappresentazioni del desiderio, dell'esperienza del desiderio, paradossalmente antagoniste. Cioè, da una parte Lacan dice il desiderio è al suo fondo, il desiderio umano è al suo fondo desiderio di niente, nel senso che in ogni oggetto noi sperimentiamo la stessa identica insoddisfazione, in quanto non c'è un oggetto del mondo che possa soddisfare il desiderio. Dunque il desiderio umano ha come caratteristica fondamentale l'erranza, l'insoddisfazione, il cambiamento continuo di oggetto, il passaggio da un oggetto all'altro, tant'è che Lacan dice: guardiamo, la verità del desiderio ci è rivelata dal bambino che, quando gli si chiede cosa vuoi per regalo, dice: voglio la luna. Cioè l'oggetto del desiderio è un oggetto semplicemente impossibile. E da questo punto di vista il desiderio consuma il soggetto che desidera e lo conduce, come in un famoso quadro fiammingo di Bruegel interpretato da Lacan, che questa colonna di uomini che va diretta verso un burrone la cui guida è cieca. Ecco, questa è la rappresentazione del desiderio come desiderio di niente. Si va a finire in un burrone. Lacan dice che questo desiderio non è, su questo sono incerto, è un punto che sto interrogando, cioè stavo per dire che non è una patologia del desiderio, ma è una struttura del desiderio, diciamo così, che non è solo una patologia, ma che desiderare implica sempre il rischio che noi ci perdiamo, ci smarriamo dietro le luci fatue dell'oggetto. E però in una lezione poco commentata, anzi devo dire censurata nei commenti a Lacan, Lacan dice che c'è un'altra versione del desiderio. Desiderio, vi faccio notare che in tedesco si dice Wunsch, Freud usa il termine Wunsch e che Lacan traduce con voto. C'è una dimensione vocativa nel desiderio. Il desiderio non è solo desiderio di niente, una formula difficile, Lacan dice metonimia della mancanza essere, che è quello che vi ho detto prima in sostanza, non è solo desiderio di niente, questa spinta a consumare continuamente l'oggetto senza mai essere appagati dall'oggetto, no? Come quando una donna vede un bellissimo abito in vetrina e lo prova e dice ma non è più lo stesso, no? C'è una promessa delusa, ecco. Il desiderio non attraversa solo l'oggetto come promessa delusa, ma dice Lacan ci sono esperienze che ci fanno incontrare il desiderio come apertura, lo cito, apertura sull'altrove. Apertura sull'altrove. Quali sono queste esperienze? Lacan le nomina e le commenta rapidamente perché i suoi allievi erano un po' sconcertati e a un certo punto dice vabbè mi fermo qui, non vado più avanti. No? Vi vedo un po' disorientati. La preghiera, innanzitutto. La noia, la rivolta, l'attesa, la claustrazione, il panico. Bisognerebbe fare una fenomenologia di questi affetti che Lacan mette insieme, cosa hanno in comune? Adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma c'è una radice comune tra la preghiera, la veglia, la rivolta, la noia, la claustrazione, il panico. Qual è? È che la vita umana ha bisogno di ossigeno, ha bisogno di aria, non può schiacciarsi sull'esistente, non può schiacciarsi sull'empiria, non può schiacciarsi, Lacan direbbe, sull'ontico, cioè sulla cosa che esiste semplicemente, sulla semplice presenza. Il panico è fame d'aria, la rivolta è rifiuto dell'esistente, la preghiera è invocazione dell'altro, la noia è che così non mi basta, così non mi basta. La claustrazione è reclusione che alimenta la fame d'aria. La veglia è la speranza che qualcosa possa cambiare. Ecco, tutto questo, Lacan dice, ci dà esperienza del desiderio non come la corsa che Bruegel, diciamo, mette in questa rappresentazione drammatica del desiderio come un furetto cieco che va verso nel burrone, ma come esigenza di apertura. Ah, questo mi convince che non si può pensare l'umano non tenendo conto che il desiderio implica una spinta verso l'altrove, che non è l'aldilà. Ecco il punto, perché io mi sento profondamente cristiano, ma non religioso, nel senso che per me il problema non è cosa c'è nell'aldilà. Non ho interesse rispetto a questo problema. A me interessa come rendere una vita capace di fruttificazione, di creazione, di invenzione, capace di soddisfazione. Ma dire che non mi interessa l'aldilà non significa esprimere un giudizio sull'esistenza o meno, significa però distinguere l'altrove di cui parla Lacan dall'aldilà di cui parla la religione, e di cui secondo me non parla, o meno, non è in un posto centrale nella predicazione di Gesù. Non è centrale nella predicazione di Gesù. Il tema dell'aldilà, è centrale il tema dell'altrove. Detto questo, vi parlo un po' di me, perché è la cosa più efficace in queste, perché io ho delle origini cattoliche, sono stato cresciuto in una famiglia molto cattolica, di contadini, molto cattolica nel senso che ho fatto catechismo, sono stato educato al cattolicesimo, e ho in mente bene, poiché ho fatto quasi 20 anni d'analisi, essendo un caso un po' duro, ci ho messo un po', e dunque ho esplorato in lungo e in largo la mia vita, ho in mente bene quando in me è sorta inizialmente la spinta alla preghiera. La spinta alla preghiera è sorta quando io avrò avuto 6-7 anni, nonostante già sapessi pregare, perché allora insegnare a pregare non era una questione educativa, era un automaton della tradizione. Tutti noi siamo stati macchinicamente costruiti come soggetti capaci di pregare. Oggi diventa un problema educativo, ed è giusto porselo. Allora era un automaton della tradizione, no? Era come sedersi e mangiare, faceva parte della scansione rituale della nostra vita. E io ho in mente quando mio nonno, che era un contadino molto alto, mi fece assistere al rituale dell'uccisione dei conigli, che è un rituale, per chi non conosce il mondo contadino, terribile, perché il coniglio viene prima preso per le gambe, così faceva mio nonno, sbattuto con la testa contro il muro e poi appeso come crocifisso e scuoiato. E noi bambini abbiamo assistito a questo rito. E effettivamente qualcosa è scattato che mi ha spinto a rafforzare il mio rapporto con la fede, diciamo così. C'è stato un innamoramento profondo per Gesù, che ho ancora, non è stata una questione infantile, anche che ho riscoperto, diciamo. Però in quel momento mi sembrava che così non poteva essere. che questa crudezza, questa dimensione terribile dell'esistenza non poteva essere solo questo. E dunque domandavo che ci fosse qualcosa d'altro rispetto a questo reale, traumatico, terribile che io avevo visto nel rito dell'uccisione, dello scuoiamento dei conigli. E dunque la preghiera mi dava l'illusione che ci potesse essere un altro mondo dove questo orrore fosse bandito. E dunque mi pareva il mio modo nevrotico, da piccolo nevrotico, di accostare il cristianesimo, la religione cristiana, era un modo per trovare una risposta al problema della morte. Della morte come l'avevo incontrata attraverso la morte disgraziata dei conigli di mio nonno. E devo dire che il mio rapporto con Gesù e col cristianesimo è andato molto bene, fino a un certo punto. Ero un bambino molto appassionato alle storie della Bibbia e molto amato dalle persone che predicavano il messaggio di Gesù. Poi succede che a 14 anni, quindi in piena adolescenza, ancora dentro la cultura cattolica, un mio caro amico che giocava a basket con me, gli viene diagnosticato un tumore al cervello e dopo meno di un anno muore. E lì ecco il tema che Don Ciotti poneva, quando la preghiera non è esaudita. Ho pregato non so quanto perché questo mio amico che portava il mio stesso nome e che dunque annunciava attraverso il suo corpo morente quello che sarebbe inevitabilmente accaduto anche a me, ho pregato perché venisse risparmiato, perché la sua vita venisse salvata, ma la mia preghiera non è stata esaudita. Lì c'è un punto di viraggio per me, lascio il cattolicesimo che coincide con la mia venuta a Milano, i miei genitori sono della provincia di Milano, l'incontro col marxismo e l'incontro con Nietzsche, se dovessi dire i due autori che mi hanno profondamente segnato, il marxismo cioè l'idea di una redenzione su questa terra, e Nietzsche l'idea che la vita può essere giustificata come fenomeno estetico, che ci vuole bellezza, per poter vivere, bellezza sensuale per poter vivere, per poter sopportare il peso della vita. E così sono andato avanti per molti anni finché la mia nevrosi, che già appunto si era manifestata da bambino con questo rituale della preghiera, che mi ha spinto da uno psicoanalista, e lì è cominciato l'amore per la psicoanalisi. Ecco, il punto importante è che per me la psicoanalisi metteva insieme marxismo e nietzscianesimo per certi versi, e si occupava però anche del soggetto, no? Ero io che parlavo di me ad un altro, che mi raccontavo la mia storia e che mi trasformavo in questo racconto. E devo dire che le mie radici cristiane per molti anni sono rimaste come una brace spenta, non era più nelle mie corde come tema. Finché, vi confido un piccolo segreto, non siamo in tantissimi, quindi diciamo, finché accade che io cerco un bambino, questo bambino non arriva, come capita, come psicoanalista mi sono occupato tante volte di queste situazioni, io e mia moglie ci sottoponiamo a tutti gli esami che la tecnoscienza prevede, e un tal signore, di cui non farò il nome, che è il più alto rappresentante di questa tecnoscienza a proposito di temi di fecondazione, problemi di sterilità, mi dice in un colloquio, in un luglio milanese particolarmente afoso: lei ha 0 su 100 possibilità di diventare padre, naturalmente. E lì c'è un punto di svolta per me. Non mi metto a pregare. Mi viene da frequentare, ma come senza preghiera, diciamo, luoghi sacri, della cultura cristiana, chiaramente, perché per me la religione è quella, non ho altri riferimenti, senza pregare, e poi faccio un atto che è quello di sposare mia moglie, che fino a quel momento non avevo ancora sposato. Però avevamo messo via il fatto che 0 su 100 era un verdetto terribile. E dopo il viaggio di nozze, mia moglie mi comunica che è rimasta incinta. E dopo un anno mi comunica di nuovo che è rimasta incinta. E poi, no, poi basta. Poi basta. Anzi, no, io avrei continuato, ma mia moglie ha detto basta. Allora basta. E ho chiamato mio figlio Tommaso Olmo, che mette insieme... Olmo è una figura di un film importante di Bertolucci, e Tommaso è la figura, è un nome di un santo cristiano particolare, insomma. Ecco, questa è la vicenda. Miracolo, uno può dire, no? Io non uso questa parola. Io dico che c'è stato lì un miracolo del desiderio. Questo direi. Che qualcosa di miracoloso, come noi vediamo accadere nelle psicanalisi, una trasformazione che ha implicato il corpo in un modo assolutamente insondabile per me e per la scienza, ha reso possibile questa generazione. E dunque mi ha portato, da cui viene fuori quel testo, tra l'altro, a vivere l'esperienza della paternità come l'esperienza di una responsabilità illimitata, di una responsabilità senza padronanza, di una responsabilità come cedimento, diciamo, dell'io, cedimento radicale dell'io. Perché quanto è vero, tu citavi noi, i miei figli, noi preghiamo quando me lo chiedono, ma gli ho insegnato a pregare col rituale cristiano, sanno farsi il segno della croce, ma sanno due cose fondamentalmente, gli unici due elementi della loro alfabetizzazione, hanno 7-5 anni, sono piccoli, ma la loro alfabetizzazione è fatta su due principi molto semplici: bisogna inginocchiarsi, quindi loro sanno che lì c'è un momento in cui ci si deve piegare, e non bisogna chiedere niente, ma ringraziare. Questo mi pare importante, perché altrimenti si va nell'uso nevrotico della preghiera come esorcismo. Nella preghiera come esorcismo. Recentemente è venuta una coppia a trovarmi, i genitori, angosciatissimi, dicendomi: guardi, nostro figlio che ha 12 anni sta nella sua cameretta e continua a pregare. Mangia pochissimo, a scuola va male, e lui è totalmente... Come psicoanalista, di fronte a questo, è evidente che io interrogo la coppia, ed è stato facile per me ricostruire che il momento dello scatenamento di questo rituale ossessivo è legato a una crisi coniugale violenta, esplosa in famiglia, e il bambino è rimasto, come dire, travolto da questa crisi e ha cercato rifugio, invocando un altro Dio più affidabile dei propri genitori, che si sono scannati davanti a lui. Allora, in questo caso è evidente che siamo di fronte a quello che Freud chiamava appunto un rituale esorcistico superstizioso. Ma la preghiera, giustamente, diceva Don Ciotti, non si può ridurre a questo. Questa è la versione sintomatica della preghiera. Non sempre quando un paziente mi dice: mi apro al mistero, c'è un'esperienza mistica, lo psicoanalista oggi riduco quello che ascolto in chiave sintomatica, ma ho rispetto di quello che ascolto. Questo è un cambiamento di posizione per me molto importante, molto importante. E allora, con questo evento della nascita, tutto per me si riapre, viene fuori questo libro e viene fuori il mio interesse profondo per il cristianesimo, tant'è che uno, secondo me, dei maggiori studiosi in Italia di Sant'Agostino, che è il mio caro amico Gaetano Lettieri, della Facoltà Pontificia di Roma, quando presentò questo libro disse: questo libro è un libro cristiano. E io penso che questo libro sia un libro profondamente cristiano per più di una ragione, per più di una ragione, ma dove il cristianesimo per me non è più la risposta al problema della morte, ma è la risposta al problema della vita, che è un modo di pensare e di praticare la vita e che va molto al di là di certe rappresentazioni catechistiche che noi abbiamo del cristianesimo come di una pratica del sacrificio. Ecco, se c'è una cosa, per esempio, che un'altra cosa che accomuna la psicanalisi al cristianesimo, secondo me, è che entrambe mettono fuori gioco ogni teoria morale della ricompensa. Gesù lo dice chiaramente: se uno fa il bene per essere ricompensato, questo bene non avrà nessun valore. Se uno si sacrifica per essere ricompensato, questo sacrificio è una malattia. Il bene è solo nell'atto del bene, non è nella finalità di questo atto. E questo è il presupposto della psicoanalisi, dove la realizzazione del soggetto è nell'atto, non è nel sacrificio di sé. Anzi, se c'è un'esperienza a cui noi proviamo a condurre i nostri pazienti, è proprio quella di rinunciare all'idea del sacrificio, di sacrificare l'idea stessa del sacrificio, perché il sacrificio è il modo nevrotico di rapportarsi al proprio desiderio. Grazie.
Grazie anche a Massimo Recalcati. Accogliamo come sempre domande. Prego. Prende il.
Ringrazio i relatori perché mi hanno consentito di pensare un po' meglio alcune cose su cui mi vado interrogando da un po' di tempo. E voglio cominciare con una domanda precisa, però la cosa che mi interessa è un'altra. Esiste una tipizzazione umana definibile come homo religiosus, allo stesso modo in cui esiste la tipizzazione dell'uomo autoritario o dell'uomo libertario, che sono stati studiati con una certa intensità? Io credo di sì. E questo, secondo me, spiega la religione. Mi interessa però un'altra cosa. Sono sempre più insoddisfatto del fatto che si parla di Dio e non di dei, di desiderio e non di desideri, all'interno del monoteismo. Mi sembra più persuasivo parlare del politeismo inevitabile all'interno del monoteismo. Devo abbreviare perché il professor Demetrio interviene.
La sgrida come
voglio sempre. Fare solo degli esempi facendo anche dei nomi. Non credo di cadere nell'irriverenza. Per chiarire e semplificare, per sintetizzare. Esiste il Dio vendicativo, ad esempio, del professor De Mattei, vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e di altri. Il Dio che è molto impegnato a suscitare epidemie, pestilenze, eruzioni vulcaniche per punire la malvagità umana. È il professor De Mattei che ha bisogno di questo Dio. Sono certe persone che hanno bisogno del Dio vendicativo. E il Dio vendicativo esiste da sempre in tutte le religioni, in tutti i tempi. C'è il Dio misericordioso di Don Colmegna, il Dio maggioritario. Cioè, chiaro che perché è maggioritario, ognuno ha bisogno di consolazione ogni giorno. E Don Colmegna ha bisogno del Dio misericordioso. E il Dio misericordioso esiste. Il Dio maggioritario. In tutti i tempi, in tutte le religioni, in tutti in tutte le credenze. Esiste il Dio affarista di comunione e liberazione. Dal tempo dei Sumeri, quando il tempio del Dio era il centro dell'attività economica e commerciale. Il Dio dell'utile e del necessario, terreno e ultraterreno. Se Dio non dà l'utile e il necessario, che Dio è? Esiste il Dio bellicoso dei legionari di sua santità, dei legionari di Cristo. Esiste il Dio fastoso dei gentiluomini di sua santità. Esiste il Dio etnico della Lega. Insomma, è chiaro che gli dèi li inventiamo noi.
Grazie. Prego.
Io intanto volevo ringraziare come sempre la Casa della Cultura e il professor Demetrio per questi dibattiti molto stimolanti e i relatori per le relazioni. Ecco. Rispondo in parte alla domanda di Don Ciotti su cosa possono dire le altre religioni in quanto sono musulmana e italiana di origine cristiana. Ecco. E effettivamente sono più propensa alla posizione invece del professor Recalcati che dice o si segue la psicanalisi o si segue la religione, proprio perché è vero che ci sono terreni dove si dialoga, però metodi e finalità sono proprio diversi, ecco, quindi ognuno ha il suo ambito, non necessariamente in conflitto, però effettivamente o si va da una parte o si va dall'altra e mi sembra un po' veramente caratteristico forse del cristianesimo il fatto di aver voluto rileggere, seguire Freud nel rileggere la religione in chiave psicologica, ecco, quindi per esempio nell'Islam questo non, semplicemente non c'è, ci si rifà, mi collego anche alla signora, all'udito, perché nell'Islam la rivelazione avviene nel suono e quindi gli orecchi odono, non c'è il famoso silenzio di Dio e quindi effettivamente è una religione che forse crea qualche imbarazzo ai non credenti, ecco. Però invece ci tenevo a ringraziare, volevo proporre lo spunto così senza voler né dare risposte né creare dibattiti, ma credo che possa interessare la storia coranica del profeta Zaccaria che prega Dio, e faccio anche pubblicità Progresso perché un libro che abbiamo tradotto di recente con l'imam Yahya Pallavicini per Morcelliana, la Sura di Maria al capitolo 19 del Corano, e proprio i primi 11 versi sono la preghiera di Zaccaria che addirittura non osa chiedere a Dio, come diceva il professore, no? Quasi si vergogna di dover chiedere un figlio perché si trova nella necessità di proseguire invece una funzione di, proprio di conduzione di un tempio che è stato riconquistato, siamo dopo la riconquista dei Maccabei. Ecco. E quindi credo che, ve lo lascio come proposta di un paragone, ecco, senza proporre una lettura psicanalitica, però forse può dare qualche, anche il commento dell'imam Pallavicini, qualche spunto interessante.
Grazie. Grazie. Nessun altro? Qualche...
Ma quanto alla domanda se esiste un uomo religioso che si possa appunto fondare soltanto sulla sua religiosità, io la diluirei, direi che non esiste un uomo non religioso, non esiste, nel senso che le domande di senso, di tutte quelle che sono state questa sera evocate, queste domande esistono nella nostra vita, penso che siano inevitabili, a seconda dei momenti della nostra vita, noi abbiamo una gamma di dialogo con l'altrove, io non sono affatto religiosa, non sono credente, ma un altrove c'è, no? Quello che un grande altro c'è, tutti ci confrontiamo a seconda dei momenti della nostra vita, dialoghiamo in modo diverso e quindi in un certo senso anche se diamo alla parola religio, religione, il senso di legame, noi siamo fatti dei nostri legami, stiamo insieme per i nostri legami, legami preedipici, legami edipici, è la famiglia interna quella nella quale ci identifichiamo, nella quale troviamo il nostro posto, la nostra soggettività, la nostra identità, no? Nella famiglia siamo sempre qualcuno per qualcuno e questo ci rassicura, ci fonda, direi. Quindi a me la domanda appunto se esiste un uomo religioso che abbia un'essenza religiosa, direi che l'uomo ha tante essenze, è un uomo economico, è un uomo storico, è un uomo libidico, è anche un uomo religioso, nel senso che la gamma delle identità in questi anni più che altrove è estremamente sfaccettata, per cui eviterei di conformarci a una sola definizione, lasciandole aperte tutte, per quanto noi siamo soprattutto una ricerca, ricerca di senso, ricerca di identità, se volete chiamarla ricerca di Dio.
Io riprendo lo spunto sul politeismo del nostro amico che ha approfondito con un'altra relazione il nostro. Questo Dio vendicativo, misericordioso, affarista, etnico, e se ne potrebbe trovare tanti altri, no? Lui concludeva dicendo: gli dèi li inventiamo noi. È proprio così. Gli dèi li inventiamo noi, cioè psicologicamente parlando noi possiamo dire che Dio è una costruzione individuale, una costruzione sociale, una costruzione culturale, nella quale c'è dentro molto di quello che ci mettiamo noi. E tutto questo è in qualche modo funzionale, come dicevo, a rispondere ai nostri bisogni, oppure può essere anche occasione di un'esperienza di tipo trasformativo, ecco, in cui la persona esce, cresce, amplia i suoi desideri, e ogni esperienza religiosa, ogni tradizione in qualche modo credo che proponga questo tipo di trasformazione. Ma Dio è solo questo? È solo questa costruzione simbolica, individuale, culturale, eccetera? Questa è una domanda che tutti abbiamo in quanti esseri umani, e dalla risposta che noi daremo a questa domanda rimarremo in una condizione di agnosticismo benevolo, oppure diventeremo credenti in una o nell'altra tradizione e valuteremo il rapporto anche che deve esserci tra queste varie tradizioni. Qui sì, la scienza conclude il suo percorso di tipo scientifico ed entra la nostra umanità, la nostra libertà, con quella capacità di cogliere i segni che la vita ci pone, anche quelli che il professore Calcatti ci diceva o che io ho visto narrati nel libro di questo alpinista, e poi ciascuno tira le sue conseguenze e fa il passo verso una soglia oltre la quale si accede al mistero, ma quando si accede il mistero è ineffabile, non lo si può dire, lo si può intuire, lo si può vivere, si può entrare in relazione con esso.
Solo una battuta sull'uomo religioso. Lacan dice che l'uomo religioso è lo scienziato, che non c'è uomo più religioso dell'ateo scienziato.
E va bene. Bene, allora grazie a Silvio Mangetti Finzi, a Don Ciotti e a Massimo Recalcati. Ci rivediamo martedì per la chiusura con Salvatore Natoli e il professor Dottolo dell'Università Gregoriana. Buonasera a tutti.